Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo del triplice messaggio, azione divina e controazione satanica. Questo è lo studio numero 7, seconda parte, e il titolo è il seguente: chi è simile alla bestia? E chi può combattere contro di lei? Vogliamo leggere il testo di riferimento in Apocalisse capitolo 13, i versetti 3 e 4. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia. E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Una sintesi del nostro studio. Sta scritto: adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Il dragone è Satana che dà il potere alla bestia simbolica, cioè Roma, prima nella fase imperiale e poi nella fase papale. Fratelli e sorelle, la terra intera è meravigliata e adora la bestia perché è ubriaca del vino di Babilonia, perché il suo discernimento spirituale è ottuso, vede solo la facciata abbagliata dall'esibizione della potenza della bestia e della sua gloria e si chiede: chi può combattere contro di lei? Come dire, ma chi è così temerario o pazzo da mettersi contro una simile, invincibile e millenaria istituzione? Quello che il mondo diceva dell'antica Babilonia lo dice della moderna. Eppure l'antica Babilonia cadde vinta dai persiani condotti da Ciro. All'improvviso, clamorosamente, la moderna Babilonia sarà alla fine vinta dalle nazioni che ora l'ammirano e commerciano con lei e che saranno chiamate da Dio a eseguire la sua sentenza contro di lei. Gli antichi profeti, però, lungi dall'essere abbagliati dalla potenza di Babilonia, ne avevano profetizzato la caduta secoli prima. Combattevano Babilonia con un forte e deciso: così dice l'Eterno. E oggi la Chiesa del rimanente è chiamata a fare la stessa cosa con quella moderna. Quindi alla domanda della terra che chiede: chi può combattere contro di lei? Si deve biblicamente rispondere il popolo di Dio, cioè quelli che restano della discendenza della donna che osserva i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Ecco perché il dragone, come è scritto, Apocalisse 12, 17, il dragone si infuria e fa la guerra al rimanente. La potenza dell'uomo è la potenza di Dio, il Dio della storia. C'è un Dio in cielo che ha il controllo della situazione e attira l'attenzione del mondo gonfio di vino babilonese, richiamandolo alla sua realtà. La Bibbia, con la sua visione profetica della storia, presenta l'Eterno e le vicende umane in un'ottica completamente diversa e dichiara, ricorderete queste dichiarazioni in Isaia 40, 15, 17 e 23. Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade dal secchio, come la polvere minuta delle bilance. Egli riduce i principi a nulla e annienta i giudici della terra. E ancora, Daniele capitolo 4, versetto 35 e 36, tutti gli abitanti sono un nulla davanti a lui e non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli: che fai? Ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia. Come per l'antica Babilonia, venne il momento della resa dei conti con il mozzicone di mano che scriveva sul muro le famose parole Mene, Mene, Tekel, Peres, cioè contato, contato, pesato, diviso. Così avverrà con la nuova Babilonia, annuncia l'Apocalisse. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per fare guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta. Tutte e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Apocalisse 19, 11, 19, 20. Chi può combattere contro di lei? Chiede meravigliata la terra. E l'Apocalisse risponde: colui che cavalca un cavallo bianco e si chiama fedele e veritiero, cioè Gesù Cristo, che sconfiggerà la bestia, il dragone e il falso profeta, cioè la moderna simbolica Babilonia. E Gesù Cristo si serverà delle nazioni che ora osannano Babilonia per compiere i suoi giudizi su di lei. Queste nazioni si accorgeranno di essere state ingannate e si getteranno su di lei per farne scempio. Ma c'è una cosa molto importante da sottolineare e da non dimenticare. Le nazioni finalmente disintossicate dal vino avvelenato faranno tutto questo perché il rimanente fedele avrà denunciato i peccati di Babilonia e rivelato i suoi intrighi. Quando tutti gli altri la osannano, cioè ora. In altre parole, il latte puro della parola di Dio sarà stato il controveleno delle false dottrine babilonesi, la resistenza spirituale del rimanente nei secoli. Ma la Bibbia non si limita a dirci che alla fine Gesù Cristo, il fedele veritiero, combatterà e vincerà la bestia, il falso profeta e il dragone. Dice anche che ci sono stati, ci sono e ci saranno quelli che hanno combattuto, combattono e combatteranno la bestia capofila di Babilonia. No, non si tratta di potenze terrene, niente potenze, niente eserciti, niente di niente. Si tratta del rimanente che nei secoli si è opposto allo strapotere di Roma papale, superando persecuzioni, prigioni e roghi, e che ora, nell'oceano della grande apostasia, combatte contro la bestia e i suoi alleati con la parola della testimonianza, come dice l'Apocalisse, capitolo 12, cioè con la Bibbia, la fede e la perseveranza, armi spirituali, certo, quelle che Roma teme di più e che ha sempre cercato di debellare con tutte le sue forze, a colpi di scomuniche e di persecuzioni. Non c'è mai stata nella storia una dittatura che non abbia suscitato dei dissidenti, variamente definiti nemici dello Stato, nemici della comunità, nemici dell'ordine, nemici della legge, fuorilegge, partigiani, ribelli, banditi, eccetera. Nella storia della lunghissima dittatura romana papale, i dissidenti erano chiamati eretici, le vittime dell'odio di Satana contro il popolo di Dio. Sono gli eredi di quegli eretici che ora combattono contro la bestia, come hanno combattuto i padri, perché quella resistenza spirituale non finì nel 1798, alla fine dei 1260 giorni anni di persecuzioni contro la Chiesa di Dio, è continuata anche dopo, continua oggi e continuerà fino alla fine. Una piccola minoranza, ma decisa a restare fedele alla Bibbia fino alla morte. Scherni, frustate, catene e prigionia. Noi stiamo parlando di storia e di storia della Chiesa. L'Epistola agli Ebrei, quando parla delle persecuzioni della Roma imperiale e della Roma papale, dice le celebri parole, voi le ricorderete, si trovano in Ebrei capitolo 11, dal versetto 36 al versetto 38. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia, furono lapidati, segati, uccisi con la spada, andarono attorno coperti di pelle di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno, erranti nei deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Vorrei sottolineare la parola scherni. Il popolo di Dio nei secoli ha dovuto sopportare anche le derisioni dei suoi persecutori, che si sentivano e si sentono sicuri della loro potenza e della loro forza. E la cosa continua oggi. Derisioni e scherni per l'esiguità del loro numero, per la loro povertà, indifesi, apparentemente abbandonati da tutti. Fratelli e sorelle, come tanti credenti, parlo per esperienza personale. Mi ricordo delle mie campagne di colportaggio nel dopoguerra, in Sardegna, Lazio, compreso Roma, Marche, Abruzzo, Toscana, Veneto, Liguria, Piemonte, in qualità di studente col portore negli anni dal 1946 al 1950. Nell'Italia ancora piena di macerie, con molte speranze e pochi soldi. Avevo 18, 20, 22 anni. Il lavoro era duro. Si lavorava prevalentemente con i libri religiosi, ma le occasioni di testimoniare erano molte. A quel tempo i protestanti non venivano ancora chiamati fratelli separati o fratelli in Cristo, ma semplicemente eretici, come nel Medioevo. Non è che le cose siano molto cambiate oggi, malgrado la differenza degli epiteti. Spesse volte si rischiavano le botte da parte di cattolici intolleranti. Ho rischiato di prenderle 3 volte, 2 in Sardegna e 1 nelle Marche. In Sardegna un proprietario di albergo, una povera, poverissima locanda, quando un collega col portore lasciò la stanza che aveva occupato, chiamò il prete a benedirla perché aveva ospitato un eretico. Altro che ecumenismo. Nei dibattiti con i preti, spalleggiati da accesi parrocchiani o con i parrocchiani spalleggiati dal prete, visto che non potevano spuntarla sulla Bibbia, anche perché la conoscevano poco e male, preti compresi, mi prendevano in giro e mi commiseravano. Ma cosa pensate di fare voi, piccola setta, contro la numerosa, millenaria Chiesa cattolica, apostolica, romana? Io naturalmente rispondevo con i testi della Bibbia. I perduti saranno come l'arena del mare, Apocalisse 20, versetto 8. E non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno, Luca 12, 32. E poi Matteo 13, 14. Larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta e angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. E altri testi ancora, ma non sembravano convinti. Difficile, fratelli e sorelle, parlare della Bibbia con persone ubriache del vino avvelenato di Babilonia. Quando la discussione teologica finisce per cadere sul numero dei credenti, noi siamo tanti, voi siete pochi, a parte il fatto di non costituire un grosso argomento, ci ricorda le parole della Bibbia. La Bibbia non fa questione di quantità, ma di qualità, quando parla di esseri umani. Ricorderete i 318 servi di Abramo che sconfiggono i re della pianura e liberano Lot, libro della Genesi. La sconfitta clamorosa del potente esercito del Faraone che insegue gli ebrei nel Mar Rosso, e poi i 300 di Gedeone, e specialmente la strabiliante e incredibile storia di Davide e Goliat, il pastorello ebreo che atterra il gigante filisteo. Non è solo il coraggio di un ragazzo contro quel colossale guerriero bestione protetto da una pesantissima armatura, ma è la dimostrazione della potenza di Dio contro l'arroganza e la superbia dell'uomo. Leggiamo. Prima Samuele 17, versetto da 40 a 47. Davide prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre ben lisce, le pose nella sacchetta da pastore e con la fionda in mano si diresse verso il Filisteo. Intanto avanzava anche il Filisteo, avvicinandosi sempre più a Davide, mentre lo scudiero lo precedeva. Quando il Filisteo vide Davide, lo disprezzò, perché egli non era che un ragazzo biondo e di bello aspetto. E il Filisteo disse a Davide: «Sono forse un cane che tu vieni contro me con il bastone?» E maledisse Davide in nome dei suoi dèi. Poi il Filisteo disse a Davide: «Vieni qua e darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi». Allora Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani, io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in patto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno né di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed egli vi darà nelle nostre mani». Appena il Filisteo si mosse per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il Filisteo, mise la mano nella sua sacchetta, prese una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra gli si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide, con una pietra e una fionda, vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise. Poi Davide corse, si gettò sul Filisteo, gli prese la spada e, sguainatala, lo uccise e gli tagliò la testa. Saul e i fratelli di Davide, l'invidia. Davide è il simbolo della fede in Dio, che trionfa di ogni ostacolo, oppure di ogni nemico, il simbolo della povertà di mezzi, che vince la forza organizzata e sicura di sé, un ragazzo solo contro tutti, sì signori, non solo contro Goliat, il Filisteo, ma anche contro l'ostilità dei suoi fratelli, invidiosi di lui, e anche contro l'invidia del re Saul, dominato dalla paura, come tutto il suo esercito e tutto il suo popolo. Quando Goliat si presentò per sfidare l'esercito di Israele e lo fece per 40 giorni, tutti ebbero paura, re in testa. Primo Samuele 17, 10, 11. Il Filisteo aggiunse: «Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo. Quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero gran paura. I fratelli di Davide, che prestavano servizio militare nell'esercito, erano invidiosi, perché il loro fratello minore era già stato unto re di Israele da Samuele, pur continuando a curarsi del gregge paterno. E il re Saul, avendo sentito che Davide voleva battersi col gigante, non lo incoraggiò di certo, come sta scritto in 1 Samuele 17:33: tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo ed egli un guerriero fin dalla sua giovinezza. E che era invidioso anche il re, certo. Eppure sto re era alto sui 2 metri, anche se Golia era alto più di 3. Ma non basta la statura, la prestanza fisica per vincere, occorre la fede. Più tardi Saul, diventato il suocero di Davide, lo perseguitò per anni, roso dall'invidia e dall'odio, che è parente stretta dell'invidia. L'indignazione di Davide. Parliamo della molla che fece scattare la reazione di Davide nell'udire la sfida ripetuta 40 volte, e che è l'indignazione. Davide si indigna perché nella sfida che Goliat getta a Israele vede in realtà una sfida contro l'Eterno, il Dio di Israele. No, non è un ragazzo presuntuoso e incosciente che vuole cimentarsi in un'avventura più grande di lui solo per farsi vedere. No, è un ragazzo serio, e che si arrabbia e si offende perché nessuno, dal re all'ultimo dei generali e dei soldati, risponde a quello smargiasso di filisteo pieno di ferraglia e di boria. Davide è indignato, come Paolo lo sarà a Atene, vedendo la città piena di idoli. E questa indignazione e questo coraggio e questa solitudine morale dei figli di Dio ha sempre avuto ragione del disprezzo della maggioranza, della loro potenza, della loro tracotanza, come anche dell'invidia. Sì, perché purtroppo il popolo di Dio, allora e poi e anche oggi, non è tutto formato da uomini e donne decisi e indignati come Davide, ma che al contrario manifestano lo spirito negativo e dei fratelli di Davide e di Saul. E questo spirito non è altro che la conseguenza della paura, che cerca di nascondersi dietro i sentimenti ostili. Ricordiamo le parole della Bibbia, 1 Giovanni 4:18: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. E il Salmo 27 da 1 a 3 è un celebre Salmo di Davide. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò. Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici, mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. E lo aveva dimostrato sul campo di battaglia. Era ancora un ragazzo. Ma Iddio non fa questione di età. Iddio è coi ragazzi, con gli uomini, con le donne adulti, con gli anziani, coi vecchi. Ha una condizione: che nel cuore ci sia l'amore di Dio e la fede in Lui. Fratelli e sorelle, purtroppo oggi anche nel popolo di Dio c'è la paura che regna sovrana e vergognosa. Ecco perché noi segniamo il passo, cioè non andiamo avanti come dovremmo andare avanti. E adesso alcune riflessioni per concludere. Torniamo al nostro testo di riferimento, Apocalisse 13:4. Adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Il rimanente fedele, per il fatto stesso della sua fedeltà, è chiamato oggi a combattere contro la bestia simbolica, come ieri. Ovviamente si tratta di un combattimento spirituale, come abbiamo detto. È una resistenza attiva ai suoi errori, è il rifiuto di bere il suo vino di prostituzione che ha ubriacato il mondo intero, è la messa in guardia contro Babilonia e i suoi inganni. Naturalmente la bestia simbolica, in modo particolare imitata dai suoi due associati, spiritismo e falso profeta, usa largamente l'arma dello scherno. Le dittature, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, non tollerano i dissidenti, e quando non possono distruggerli li scherniscono. Questo è lo scherno cattolico, più o meno. Siete pochi, sconosciuti, non avete i santi e il Papa come noi cattolici. Poi c'è lo scherno protestante, apostata. Siete poveri, sprovveduti, fondamentalisti e fanatici. Poi c'è lo scherno spiritista. Siete privi di potenza. Ignorate le grandi potenzialità che avete in voi. Babilonia è unita per schernire il rimanente, e dal punto di vista umano, oggi come ieri, chi sono i resistenti spirituali che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù, secondo Apocalisse 12:17? Dal punto di vista umano, cosa siamo noi? Chi siamo noi? Siamo poca cosa. Secondo il mondo, niente processioni, niente paramenti, niente titoli altisonanti, niente cerimonie pompose, niente gerarchie ecclesiastiche, palazzi fastosi e quant'altro. Valgono sempre le parole di Paolo ai Corinzi, 1 Corinzi 1:26-29. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Cari fratelli e sorelle, lasciatemi dire che di fronte a tutti gli sberleffi degli avversari, per vincere paura e complessi di inferiorità, invidia, odio e tutto il resto, noi dovremmo pensare di più a questo campione della fede che è Davide. Solo con il suo Dio, con il suo bastone, la sua fionda, ma con la sua indignazione per gli insulti del grande e grosso Goliath da Gat. Meravigliato, arrabbiato, offeso, il gigante avrà forse biascicato tra sé: ma come? Dopo 40 giorni non avete trovato altro che questo ragazzino seminudo che pretende battersi con me? Ma è una cosa da ridere. Forse avrà sghignazzato pure. E poi maledice Davide in nome dei suoi dei. Maledici, maledici, bestione, insulta, insulta, sbruffone, che non sei altro che tra qualche istante crollerai con la faccia a mordere la polvere e la fronte fracassata tra lo schianto della ferraglia che ti ricopre. Fratelli e sorelle, il popolo di Dio oggi, di fronte al trionvalismo spaccone di Babilonia, ha bisogno di uomini e donne dallo spirito di Davide, pieni di indignazione, pieni di desiderio di difendere il popolo del rimanente schernito e di affermare la potenza della parola di Dio. Per concludere, dobbiamo ricordare che tutte le qualità che vediamo in Davide le vediamo in Gesù, enormemente più ampliate, certo, come anche le circostanze avverse in cui venne a trovarsi, perché Davide è figura di Cristo. La solitudine, gli scherni, il disprezzo, l'invidia dei suoi fratelli e dei capi del popolo, di lui si diceva che fosse pazzo, erano i suoi parenti che lo dicevano, Marco 3:21, che aveva un demonio, e la sua indignazione scoppia due volte nel Tempio quando caccia i mercanti e in Matteo 23 quando si ribella all'ipocrisia degli scribi e dei farisei. Gesù incarna il coraggio e ci dice, come 2000 anni fa: dov'è la vostra fede? Luca 8:25. Vi ricordo le parole dell'inno 349 in Ario vecchia edizione, che ci rimanda alla fede dei nostri padri. Se il monte ti cinge, se il mal ti circonda, tant'armi che fanno, ti basta la fionda. Italia, i giganti li atterra la fe, non braccio di popoli né spada di re. Sta scritto Zaccaria 4:6, non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice il Signore degli eserciti. Amen.